Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
Salve a tutti, oggi siamo in compagnia di Sara Marcelli e siamo, come vedete, dalla vetrina in UNICEF. Tanto grazie per ospitarmi, Sara, per me è veramente un onore e un piacere stare qua in UNICEF con te.
Grazie a te, Leonardo, per essere venuto, grazie.
Sara si occupa di multiculturalità, 25 anni di esperienza professionale in Africa, Asia, Europa, ma Sara, parlaci un po' di te. Perché appunto sei in UNICEF, qual è il tuo ruolo e cosa ti ha portato appunto a lavorare nel campo dell'educazione, della partecipazione?
Allora, grazie. Intanto appunto un percorso professionale trentennale che ha iniziato, come raccontavi appunto tu, in Asia per poi continuare in Africa, sia in contesti umanitari che in contesti di cooperazione allo sviluppo. Da 20 anni lavoro con l'UNICEF e ho svolto diversi ruoli, ho avuto diverse responsabilità, soprattutto in Africa, e sono rientrata in Italia nel 2017 su un programma di cui poi vi racconterò. Perché l'UNICEF? Perché questo lavoro? Diciamo il fil rouge forse in tutte le posizioni e le responsabilità e i ruoli che ho ricoperto è stato quello un po' del mio background accademico. Io sono antropologa di formazione e antropologa, quindi ricercatrice, e l'antropologia e la ricerca partono proprio dall'ascolto. E l'ascolto per me è un principio fondamentale del mio lavoro ed è quello che secondo me è la chiave perché crea ponti tra le persone, perché permette la condivisione delle conoscenze e la coprogettazione delle soluzioni. Per me l'ascolto quindi però non è solo uno strumento tecnico operativo, è proprio un valore etico ed è quello che permette di trasformare il modo in cui si lavora sia in campo umanitario che nel campo della cooperazione e dello sviluppo.
Io sono ovviamente molto d'accordo con Sara perché d'altronde questo podcast serve per fare ascoltare la tua voce, le nostre voci a coloro che magari non comprendono il valore della partecipazione e tanto che possa orientare piacevolmente i nostri studenti e le nostre studentesse. In che modo appunto l'UNICEF definisce la propria missione educativa, soprattutto sappiamo in contesti che spesso sono anche multiculturali?
Allora, partiamo dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo è un po' il principio cardine, tutto il nostro lavoro è ancorato sulla Convenzione, che stabilisce appunto che i bambini e le bambine e adolescenti in tutto il mondo hanno dei diritti. Tra questi ci sono il diritto all'istruzione e alla partecipazione alla società, senza discriminazione. Anzi, il diritto alla non discriminazione è proprio l'articolo 2 della Convenzione. Come si traduce questo quando si tratta di azioni nel settore? Quello del promuovere una didattica che è innovativa, ma una didattica anche che è inclusiva e partecipativa. Questo vuol dire quindi adattare i metodi di insegnamento per rispondere ai bisogni e alle specificità di ogni studente e ogni studentessa. E vuol dire quindi anche valorizzare la diversità e promuovere una didattica per competenze e un approccio laboratoriale, perché è proprio l'approccio laboratoriale che è quello più esperienziale e che dà ai ragazzi e alle ragazze il ruolo proprio da protagonisti.
È verissimo, io stesso lavoro tantissimo con Learning by Doing, i miei ragazzi fanno tantissimo come laboratorio e quindi è ovviamente da ancora un'altra volta sono d'accordo con te, Sara. Ma in che modo realmente UNICEF mette, perché si parla spesso di inclusione, ma quali sono le metodologie, come fa UNICEF a fare realmente inclusione?
Innanzitutto partiamo dal principio che l'inclusione vuol dire, e come lo interpretiamo comunque noi all'UNICEF, l'inclusione vuol dire che indipendentemente dal background o della provenienza o dello status socio-economico, ogni ragazzo e ragazza ha una sua peculiarità e quindi il ruolo dell'UNICEF è quello proprio di creare un ambiente e ambienti in cui ogni adolescente si sente sicuro, apprezzato, e rispettato, in grado soprattutto di sbloccare il proprio talento, il proprio potenziale e plasmare il proprio futuro.
È verissimo. Io insegnando ovviamente questo aspetto ce l'ho ogni giorno e a volte non è appunto facile perché le realtà sociali, economiche, nei contesti reali non sono facili da affrontare e UNICEF fa un grandissimo lavoro in merito. Ci puoi raccontare appunto i vostri programmi concreti affinché ci sia appunto inclusione?
Posso darti l'esempio di un programma che stiamo promuovendo con Italia già dal 2018, si chiama, il programma è il programma Upshift, è un programma che esiste a livello globale e che noi promuoviamo invece in Italia dal 2018 attraverso un partenariato con Junior Achievement Italia.
Che salutiamo.
Perché appunto è una partnership di cui siamo molto molto orgogliosi, perché nel corso degli anni siamo riusciti appunto a testare e poi portare a scala un modello di didattica laboratoriale, esperienziale, che mette al centro i ragazzi e le ragazze, gli studenti e le studentesse, ma che è proprio come diciamo al suo cuore, a quello proprio l'inclusione. Perché? Perché non solo andiamo a promuovere questo programma in contesti scolastici svantaggiati, ma permettiamo anche ai ragazzi e alle ragazze di riflettere sulle sfide sociali che loro vivono o che osservano e che affrontano nel loro quotidiano. Quindi tocca proprio su delle tematiche di inclusione sociale, dando loro quegli strumenti, quelle conoscenze di cui hanno bisogno per poter attuare poi delle soluzioni in forma di prodotti e di servizi. È un percorso che permette lo sviluppo delle cosiddette competenze del XXI secolo, le competenze all'imprenditorialità e la cittadinanza attiva, ma anche una serie di competenze proprie del XXI secolo, che sono quelle socio-emotive, di cui spesso i ragazzi in situazioni di svantaggio hanno bisogno, perché sono quelli che hanno magari poca fiducia in sé, poca fiducia nel proprio potenziale e che hanno bisogno quindi dell'incoraggiamento, quella motivazione che spesso perdono perché sono in una situazione di fragilità. Nel corso degli ultimi 8 anni abbiamo promosso Upshift e hanno partecipato ad Upshift più di 8.000 studenti e studentesse in tutta Italia e, come dicevo appunto, con Junior Achievement abbiamo portato avanti questo lavoro e creato un ecosistema fatto di fondazioni, donatori che finanziano il programma, ma anche di settore privato che sono mentor, ma anche le istituzioni che hanno ascoltato le idee sotto forma di prodotti e servizi degli studenti e delle studentesse.
È vero, io sposo appieno la mission di GEA Italia e sostengo che fare imprenditorialità a scuola sia fondamentale affinché questi ragazzi che spesso vivono situazioni di disagio, di non inclusione, possano diventare innanzitutto imprenditori di se stessi, quindi migliorare il sé, cercare appunto di emergere e ovviamente, come dicevi tu, di aumentare e incrementare le proprie competenze, quando in realtà ci sono già, ma sono sepolte da quello strato che può essere appunto di svantaggio, di divario sociale ed economico. Ma c'è una storia in questi anni che ricordi con maggior piacere che ti ha particolarmente colpita?
Allora, ce ne sono tante di storie che mi hanno colpite, perché questi ragazzi, perché sono ragazze, sono veramente straordinari. Penso in particolare ad una storia, se devo raccontarne una, che è quella di Precious, che è una ragazza che è arrivata in Italia nel 2017, dopo un lungo viaggio. Precious viene dalla Nigeria, è partita dalla Nigeria a 15 anni con il sogno di un'educazione migliore e ha attraversato il deserto, ha fatto un lungo e difficile viaggio ed è arrivata in Libia, dove si è fermata per 2 anni, come spesso fanno i ragazzi che intraprendono questo viaggio, e poi è riuscita a partire, prendere la rotta del Mediterraneo e poi è stata ovviamente soccorsa ed è sbarcata in Sicilia, Catania, dove è stata accolta in un centro di accoglienza e dove ha potuto intraprendere un percorso di inclusione, intanto riprendendo la scuola e completando quindi, riprendendo, rifacendo tutte quelle tappe che lei aveva già comunque completato, quindi rimettendosi veramente alla prova, ha completato la terza media, ha imparato l'italiano ovviamente, ha conseguito i primi 2 anni di scuola superiore e poi in realtà attraverso un bando di cui noi eravamo a conoscenza ha avuto una borsa di studio per il Collegio del Mondo Unito, che non so se conosci Leonardo, ma comunque è una federazione di scuole che è ispirata ai principi della solidarietà, della pace globali e che offrono a minori stranieri non accompagnati in Italia delle borse di studio per poter appunto completare gli ultimi 2 anni di baccalaureato internazionale. Anche quella scuola comunque si ispira a una didattica molto esperienziale e di learning by doing. E così Precious ha ottenuto, diciamo, l'equivalente della maturità e da allora è oggi iscritta al terzo anno della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università della Sapienza e continua, perché poi noi con lei abbiamo collaborato per molti anni perché abbiamo una piattaforma che si chiama Europort on the Move, una piattaforma digitale proprio di ascolto e di partecipazione di minori stranieri non accompagnati, giovani rifugiati e migranti, e lei è diventata una delle promotrici di questa piattaforma, soprattutto promotrice dei diritti delle bambine, delle ragazze e delle donne vittime o sopravvissute alla violenza di genere.
È un racconto meraviglioso e mi approfitto per ovviamente salutare Precious e anche tutti quei siciliani che insieme a UNICEF e altre organizzazioni si prodigano tantissimo per coloro che sbarcano appunto sulle coste siciliane, e non è per nulla scontato. E hai raccontato una storia di empowerment femminile. Come possiamo fare in modo che questo venga esteso ai nostri ragazzi di scuola? UNICEF fa tantissimo, abbiamo citato appena adesso Upshift, ma in che modo appunto la scuola, l'educazione può incrementare e può aiutare i giovani a valorizzarsi, a valorizzare il sé?
Io penso, riprendendo appunto l'esempio di Upshift, abbiamo con quel tipo di programma abbiamo proprio toccato con mano che cosa vuol dire quando mettiamo al centro gli studenti che studiano.
Purtroppo non tutti conoscono già Italia e quindi UNICEF e i vostri programmi di Upshift. Come può una scuola che non è così tanto open mind valorizzare un ragazzo, una studentessa?
Allora lì ci vuole anche un po' un cambiamento non solo dell'approccio didattico e quindi della promozione dell'insegnamento esperienziale e learning by doing, ma ci vuole proprio anche un attenzionamento verso quelle che sono quelle diversità e quindi un approccio mirato rispetto a chi presenta delle fragilità. In molte scuole vediamo c'è un bisogno di supporto psicologico, di mediazioni culturali e linguistici e quindi di percorsi personalizzati che valorizzino comunque i talenti e il potenziale di tutti gli studenti e le studentesse, che sebbene presentino delle fragilità hanno comunque sempre un potenziale da sbloccare. Quello che dico sempre che se il talento è universale, le opportunità non lo sono, e quindi bisogna poterle offrire queste opportunità, ma bisogna anche che ci sia un po' uno shift all'interno del mondo scuola, perché gli insegnanti abbiano la capacità appunto di ascoltare ma anche attenzionare quelle fragilità in maniera che non amplifichino le diversità, ma piuttosto le valorizzino.
È vero, purtroppo però nella scuola italiana questo non sempre è possibile, perché a volte i ragazzi sono solo dei numeri metti nel registro elettronico, perché così tanta la burocrazia, la programmazione, che diventa estremamente complicato. Se riuscissimo a dar voce a un singolo studente, a una singola studentessa, cosa diresti tu personalmente per fare in modo che emergano e quindi valorizzino appunto il sé?
Forse se dovessimo appunto dargli voce, La prima cosa che direi è proprio questa, che anche nei momenti in cui ti senti piccolo, invisibile, ricordati che la tua voce conta, la tua storia conta e tu conti. E per questo che penso anche che l'educazione sia un atto di giustizia sociale. Non è solo insegnare, ma creare appunto opportunità per tutti e tutti. È battere barriere, ridurre le disuguaglianze e offrire strumenti a chi spesso non ha voce.
È vero. Speriamo che questo possa accadere sempre più frequentemente. Sara, tu lavori da tanto tempo in UNICEF. C'è un sogno che hai e che vorresti che fosse così importato nell'educazione di oggi?
Un po' toccato, accennato, ma cerchiamo un po' di riassumere qualche spunto che abbiamo già evocato. Se il mio sogno per l'educazione nei prossimi anni innanzitutto parte dal contesto, e cioè la scuola. Se penso alla mia scuola dei sogni, una scuola con spazi adatti appunto a quelle didattica esperienziale, sia in aula che fuori dall'aula. Mi piacerebbe avere aule colorate, con banchi che permettano l'apprendimento in gruppo, angoli per l'esposizione degli spazi che sono gestiti dagli studenti e dalle studentesse, una scatola chiusa, perché no? Una scatola chiusa per raccogliere pensieri, feedback, suggerimenti, idee in forma anonima. E poi ovviamente fuori dall'aula, spazi per attività motorie, perché no? Yoga e meditazione una volta alla settimana.
Quello servirebbe anche per i docenti.
Anche per i docenti, esatto. Ma anche attività creative laboratoriali, nella musica, dal teatro, ma chi anche ha interesse e competenze per l'e-coding. Quanto alla didattica, qui c'è il mio vero sogno nel cassetto, è quello di una didattica interdisciplinare. So che non tutti sono d'accordo, però secondo me sono convinta che quella didattica interdisciplinare gli argomenti diventano più interessanti per i ragazzi e per le ragazze, perché sono collegati a dei contesti reali, diventano quindi meno astratti e se ne apprezza la rilevanza. Gli studenti, secondo me, imparano anche con una didattica interdisciplinare a collegare di più i concetti e analizzare i problemi da più prospettive. Prendiamo un esempio. L'alimentazione sana, quindi come potremmo insegnare l'alimentazione? Nelle scienze potrebbe essere lo studio dei gruppi alimentari, in matematica potrebbe essere invece i dati e la statistica e come si presentano, come appunto analizzare i dati. Nell'arte, in disegno, potrebbero essere creare dei manifesti pubblicitari per sensibilizzare su un'alimentazione sana. In italiano potrebbe essere la scrittura delle ricette e in geografia l'analisi appunto delle tradizioni culinarie e dei diversi paesi. Quindi proprio una didattica ti permette anche quindi di toccare, volendo avere una didattica non più per le discipline classiche, bensì per tematiche come la sostenibilità, il cambiamento climatico, l'intercultura e la solidarietà. Andare avanti posso ancora dire un paio di cose.
Beh, pure, anche perché sostengo appieno quello che hai detto, quindi.
Ok, bene, quindi non sono l'unica. Rimanendo nel tema della cittadinanza attiva, secondo me, l'ho menzionato, quello della cogestione della scuola, quindi non solo i comitati e i consigli di istituto di classe, ma anche i comitati per decidere sugli eventi, sul miglioramento nell'uso degli spazi e poi sicuramente una scuola che promuove l'educazione tra pari, perché per quanto appunto menzionavo prima dell'importanza di un insegnante che sappia attenzionare le fragilità e che sia supportato anche da psicologi o mediatori culturali, anche l'educazione tra pari secondo me può aiutare a superare le barriere all'apprendimento. Forse questo è un po' il mio sogno nel cassetto. So che alcuni paesi scandinavi in particolare stanno già promuovendo questo tipo di didattica. Mi piacerebbe vedere anche solo una piccola sperimentazione in Italia, perché sono sicura che darebbe dei buonissimi risultati.
In realtà, cara Sara, qualche scuola dove ciò viene fatto, c'è, esiste, sono delle bellissime realtà, e quindi magari alla prossima puntata ne parleremo. Io ringrazio Sara Martelli, ringrazio UNICEF per avermi ospitato in questa bellissima cornice, e speriamo che questi sogni si possano avverare quanto prima, Sara.
Speriamo, grazie Leonardo, grazie
a te, Sara. A presto.